sono le 18, questo è Radio Popolare L'Orizzonte, sono Luigi Ambrosio. Poco fa in Parlamento il sottosegretario alla giustizia Delmastro ha cercato di giustificare il fatto che in una società di cui lui fa parte, una società commerciale, ci fosse una socia che è implicata in vicende di mafia, dicendo: io non ne sapevo niente, appena l'ho saputo ho preso le misure necessarie. Beh, insomma, se il sottosegretario alla giustizia non sai una cosa del genere. Ne parliamo tra poco con Deborah Serracchiani, responsabile della giustizia del Partito Democratico, così andremo negli Stati Uniti a capire che cosa sta succedendo nell'elettorato di Trump, quello più radicale, quello che chiamiamo MAGA, no? Make America Great Again, dopo le dimissioni del capo dell'antiterrorismo, che è un MAGA duro e puro. Una brutta storia che riguarda le morti sul lavoro, una vicenda che aveva fatto molto discutere, la morte di un giovane in un cantiere edile. Sono stati assolti tutti i dirigenti, i proprietari, sono stati condannati soltanto dei lavoratori. Così come ci occupiamo delle persone fermate e raggiunte da provvedimenti della magistratura e della polizia per gli scontri che c'erano stati a Milano alla fine dell'ultima manifestazione per la Palestina, e infine l'anniversario di Fausto Iaio. Questo è il menù di oggi dell'Orizzonte, ma prima di tutto la campagna elettorale che è agli sgoccioli per il referendum sulla giustizia. Quelli del no si ritrovano a Roma e nella piazza, in una delle piazze classiche, canoniche, che è Piazza del Popolo. Lì c'è per noi Anna Bredice. Buonasera Anna.
Sì, buonasera. Ecco, è in corso un po' questa maratona che è cominciata alle 17, di tantissimi interventi sul palco, per chiudere, diciamo, in maniera unitaria questa campagna referendaria. Cioè, questo è l'appuntamento di tutti i partiti e dei comitati, delle associazioni e di tanti rappresentanti della società civile, come si suol dire, per il no, e questo in maniera unitaria. Poi ogni singolo partito poi chiuderà venerdì, e questa, diciamo, è quella più importante, che mi ha ricordato un po' l'inizio della campagna, ormai più di due mesi fa, e insomma sono tutti qua di nuovo, ecco, nella piazza per chiedere di andare a votare e di esprimere e difendere la Costituzione. Come diceva Rosy Bindi, che ha appena parlato dal palco, poi magari la sentiremo nella nostra intervista, dice: ogni 10 anni andiamo al voto per difendere e rafforzare la nostra Costituzione. Ecco, ci sono tanti ospiti. Adesso Landini deve parlare, ha detto che non vuole parlare prima di essere intervenuto sul palco, però insomma ci sono persone. Ecco, accanto a me un rappresentante di Libera, Cioffredi, e sei intervenuto poco fa per dire che, insomma, ricordare le parole che sono state dette da esponenti del governo, cioè di un CSM paramafioso, e tu hai ricordato bene quanti magistrati sono morti per la mafia. Sei qui.
Sì, abbiamo ricordato, come nell'intervento di Libera, i 27 magistrati uccisi dalle mafie e dal terrorismo, e abbiamo ricordato i 10 magistrati uccisi in Sicilia a seguito delle... quindi abbiamo dovuto ricordarli, perché le dichiarazioni del capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Rosy Bartolozzi, hanno rappresentato un capovolgimento della storia. In Sicilia c'è stato il plotone di esecuzione, ma nei confronti di 10 magistrati che hanno combattuto la mafia, e quindi anche nel loro nome noi diciamo no a questo referendum, che indebolisce le indagini contro le mafie e contro la corruzione, perché indebolisce la magistratura e rende i magistrati più timidi e più condizionabili.
Ecco, Giorgia Meloni ha politicizzato, secondo te, questo referendum? Oggi ancora un altro video, ecco, quanto conterà questo?
Ma non lo so, noi abbiamo fatto una campagna elettorale non contro qualcuno, ma nel merito del referendum, perché abbiamo intravisto nel combinato disposto tra sdoppiamento del CSM, separazione delle carriere ed alta corte, abbiamo visto uno stravolgimento nell'equilibrio dei poteri costituzionali e un potere che è quello esecutivo che pensa di comandare anche sulla magistratura. L'autonomia della magistratura non è un privilegio di casta dei magistrati, ma è una garanzia di tutela e di libertà per i cittadini.
Grazie, grazie.
Ricordiamo chi era Anna, questa persona che hai intervistato?
Giampiero Cioffredi di Libera, okay. Che quindi ha, come dire, ha svolto il suo intervento proprio ricordando che cos'è stata la mafia e che ha ucciso, ha cercato di eliminare i magistrati che indagavano su questi reati.
Senti, sento molto rumore sotto, ma quante persone ci sono in Piazza del Popolo in questo momento?
E la piazza si sta riempiendo adesso, ecco, diciamo l'appuntamento era alle 17, ma naturalmente insomma è da ora, dalle 18 in poi che si riempirà. Le bandiere sono tante, le bandiere dei partiti, e innanzitutto c'era un grandissimo striscione della pace, per la pace, bandiere dell'ANPI, sono quelle che io vedo adesso dalla zona, diciamo, vicino al palco dove stanno arrivando appunto le persone. Ecco, gli interventi che state sentendo sono quelli di associazioni, di politici. Ora stanno arrivando i leader politici, il Bonelli è stato il primo, sono attesi Elly Schlein e Conte che interverranno dal palco. Siamo una piazza che si sta riempiendo pian piano, diciamo, però insomma il colpo d'occhio è buono.
Stavi citando Rosy Bindi prima, l'hai raggiunta poco fa, la sentiamo insieme.
Sì.
Video di Meloni che sta riempiendo un po' tutte le televisioni, sì, dicendo che bisogna votare per una giustizia più giusta, facendosi vedere con la scheda e mettendo la crocetta sul sì a favore, diciamo, di tutte le trasmissioni televisive. Insomma, questa campagna com'è?
Beh, mi auguro che intanto venga rispettata la par condicio e se vogliono qualche testimonial del no non mancano, come si vede in questa piazza, quindi ne possono approfittare. Ma che la Meloni sia scesa in campo in maniera così aggressiva significa che c'è da parte loro un po' di preoccupazione, perché pensavano che fosse una passeggiata e noi, come abbiamo incominciato a spiegare i contenuti della riforma, entrando nel merito, traendo le conseguenze politiche, piano piano il no è cresciuto e credo che noi siamo molto fiduciosi nel risultato e siamo anche molto sollevati dalla grande risposta che c'è stata, direi un grande patriottismo costituzionale. Ogni 10 anni in questo paese ci portano a votare per la Costituzione, 2006, 2016, 2026. Questa è una faccia della medaglia, l'altra faccia è quella che ogni 10 anni il popolo italiano respinge il tentativo di stravolgere.
Grazie, grazie.
Questa è Rosy Bindi. Anna, adesso chi c'è sul palco in questo momento?
Ecco, se vuoi possiamo sentire brevemente Pagliarulo, ecco, siamo in onda, sì. Radio Popolare, Presidente dell'ANPI, insomma, difendere la Costituzione, come diceva Rosy Bindi ai nostri microfoni, ogni 10 anni ci ritroviamo in piazza per difendere la Costituzione.
Sì, ma questa volta è peggio degli anni scorsi, perché c'è un disegno che viene da più di 2 anni, da 3 anni, da quando è nato questo governo, che ha avuto le sue tappe con una serie di leggi e decreti legge su altri argomenti, prevalentemente la questione della sicurezza, che ha già trasformato in peggio il nostro paese. Penso alle denunce ai tanti manifestanti di massa che hanno manifestato pacificamente e che poi è passata attraverso la legge sull'autonomia differenziata, attraverso questa legge e passerà attraverso la nuova legge elettorale e infine passerà attraverso la legge sul premierato. C'è quindi un disegno che stravolge alla radice la Costituzione del 48, Bene, io vorrei che l'anno prossimo, nel 2027, quando celebreremo l'ottantesimo della Costituzione, vorrei che celebrassimo l'ottantesimo della Costituzione del 48 e non di uno sgorbio modificato da un governo che rappresenta, fra l'altro, meno del 23% degli aventi diritto al voto nel nostro Paese.
Ecco, questo quindi è un voto che, se dovesse vincere il no, impedirebbe la prosecuzione di altri obbrobri, diciamo, la Costituzione, come ad esempio il premierato.
Sarebbe un segnale fortissimo della volontà popolare e non si potrebbe ignorare.
Grazie, grazie. Ecco, era Pagliarulo, presidente dell'ANPI, Luigi.
Sì, insomma, il tema, il filo conduttore è un appuntamento molto importante a difesa della Costituzione che l'anno prossimo compie 80 anni. Senti, tu hai intervistato anche il presidente dell'ARCI, giusto?
Sì, perché insomma sono tanti gli argomenti e queste presenze, diciamo, indicano che non si sta parlando solamente tecnicamente del funzionamento della giustizia, del CSM, ma c'è in gioco molto altro. Ecco, è per questo che poi appunto sono presenti qua tante associazioni che hanno a che fare poi con tanti parti della società, dai giovani appunto all'ANPI e così via, quindi per dire appunto che questo è un momento cruciale, un po' che vale per tutti.
Ascoltiamolo allora insieme.
Allora, ultimi giorni di campagna referendaria, ieri Meloni è andata a parlare ai giovani con Fedez, ecco, giovani che poi non hanno neanche diritto al voto se studiano fuori sede.
Sì, una persona normale direbbe che sia una mossa della disperazione e anche un po' contraddittoria, sarebbe bastato permettere agli studenti fuori sede di studiare e non invogliarli a fare i rappresentanti di lista. Però si tentano tutte le strade, evidentemente, perché anche da quella parte, dai sostenitori del sì, si è capito che il gioco è stato svelato. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al quesito truffa che ci hanno propinato per un mese e mezzo, fino a quando la Corte di Cassazione non ha tirato fuori il vero intento di questo referendum, cioè smontare la Costituzione, con un'operazione che poteva benissimo essere fatta con una legge ordinaria, ma soprattutto con il fatto che la legge di riforma della giustizia è entrata in Parlamento ed è uscita senza possibilità di essere discussa. Quindi l'operazione è un'operazione di forza. Io credo che invece siamo ormai di fronte in questi ultimi giorni a una situazione in cui prevalgono le ragioni del no. Perché? Perché non ci si fida più di questa classe dirigente, non ci si fida più di questo governo e non ci si fida soprattutto di chi ha raccontato di essere la stampella del disordine mondiale e adesso si nasconde dietro questo referendum.
Ecco, rivolgersi ai giovani che cosa vuol dire? Perché i giovani sono una galassia ampia.
Sì, appunto. Beh, intanto vorrebbe dire cominciare a pensare a qualche legge per i giovani. Se noi andiamo a guardare che cosa ha fatto questo governo, il primo atto di questo governo appena insediato è stato il decreto Rave. Il secondo importante è stato il decreto Caivano, quello per cui la famiglia nel bosco di cui tanto si parla rischiava di essere incarcerata perché non mandava i figli a scuola. Ecco, per i giovani non si è fatto nulla. L'unica politica giovanile in questo paese da troppo tempo è il servizio civile, che comunque viene continuamente tagliato.
Grazie.
Grazie. Grazie.
Pronto?
Eccoti Anna ancora in diretta, l'ultimo colpo d'occhio sulla piazza prima di salutare. Se Anna Bridici ci sente ancora da Piazza del Popolo a Roma.
Sì, eccoci.
Eccoti qua.
Sì, eccoci. E allora adesso se volete insomma provo a avvicinarmi alle persone che stanno dietro la transenna,
va bene.
Fila, ecco, non vorrei, però c'è molto rumore, diciamo, dal palco, quindi alzerò un po' la voce, siamo in diretta Radio Popolare in diretta. Lei è in prima fila, è riuscita ad arrivare, come mai è qui oggi?
Sono qui perché oggi è veramente un dovere morale difendere la nostra Costituzione che è stata scritta sul sangue dei nostri partigiani, dei nostri resistenti e soprattutto per lasciare alle nuove generazioni un impianto costituzionale che li difenda da questi venti di destra, di fascismo che stanno purtroppo sviluppandosi in Italia, in Europa, nel mondo. Quindi è necessaria una mobilitazione individuale, capillare di tutti quelli che sentono la democrazia come un valore assoluto e non negoziabile.
Certo, ecco, qui tante persone sono qui, ecco, non solo, da quello che mi sembra di capire, non solo per diciamo il particolare tecnico, diciamo, della riforma della giustizia, ma per difendere la democrazia. Quindi
certo, perché questo referendum è il primo passo per distruggere uno Stato di diritto. E quindi bisogna assolutamente scendere, metterci la faccia, scendere in piazza e lottare.
Grazie.
Ecco. Grazie Anna, abbiamo con questo tuo collegamento un colpo d'occhio abbastanza preciso. Questa piazza, ricordiamo, dell'appuntamento di chiusura della campagna elettorale per il no al referendum sulla magistratura. Naturalmente poi nei prossimi giorni i singoli leader politici terranno i loro ulteriori comizi in giro per l'Italia. Grazie Anna, ci sentiamo nel giornale radio con te. Rimaniamo in tema di giustizia, in temi un po' più laterali. È il caso del sottosegretario alla giustizia Delmastro, ogni tanto fa parlare di sé. Questa volta, diciamo, la vicenda è abbastanza incredibile. È uscito il fatto che Delmastro fosse socio di una società a Roma che gestiva dei ristoranti, dentro cui c'erano anche esponenti della famiglia mafiosa di Mauro Caroccia. Lui, Mauro Caroccia, era stato condannato per mafia. Oggi lui, Delmastro, invece ha parlato alla Camera dei Deputati, ha detto che quando ha saputo di questa cosa ha ceduto le sue quote. Certo, uno fa il sottosegretario alla giustizia e lo viene a sapere a posteriori, non si informa prima. Su questo abbiamo intervistato Deborah Serracchiani, che è la responsabile giustizia del Partito Democratico. Cosa non convince nella dichiarazione di Delmastro oggi?
Ma allora, guardi, parliamo di un sottosegretario che ha alla giustizia, che ha una delega pesante ed importante all'amministrazione penitenziaria. E oggi il sottosegretario ha detto sostanzialmente di aver lasciato le quote di una società per ragioni etiche e morali, dopo aver scoperto che la persona con cui era in società, oltre ad alcuni colleghi di Fratelli d'Italia, era la figlia di una persona nota alle cronache giudiziarie, tra l'altro con reati anche molto pesanti, una condanna in via definitiva in Cassazione per reati con anno anche aggravante di mafia, almeno così leggiamo ovviamente dalla stampa. E insomma, stupisce che un sottosegretario con una delega così importante faccia una società senza sapere con chi ha a che fare, visto che i fatti di cui le parlavo sono fatti addirittura precedenti alla costituzione della società. Mi sembra molto grave.
Quindi avrebbe dovuto informarsi prima, state dicendo?
Beh, insomma, se non lo sa lui che fa il sottosegretario alla giustizia con delega all'amministrazione penitenziaria, francamente chi lo deve sapere? Mi sembra che la giustificazione abbia messo una toppa peggio del buco.
Dovrebbe dimettersi?
Guardi, da tempo e per mille ragioni che hanno ogni volta dimostrato la sua inadeguatezza. Parliamo di una persona che comunque ha già una condanna, ovviamente solo in primo grado, ci mancherebbe, per violazione di segreto d'ufficio, e oggi troviamo che ha queste, diciamo, compagnie quantomeno inopportune. Secondo noi sì, da tempo. Poi credo che debba spiegare la Presidente Meloni se pensa che questo possa accadere nel suo governo, e siamo anche molto preoccupati perché pensiamo che una vicenda di questo tipo, insomma, debba essere non solo chiarita immediatamente, ma debba essere chiarita immediatamente dalla Presidente del Consiglio.
Questo lo dite perché pensate o ipotizzate che potrebbe avere condizionato l'attività del sottosegretario?
Questo ce lo dirà lui, noi ci limitiamo a quello che leggiamo dalla stampa, ai fatti e alla circostanza che indubbiamente la vicenda di cui è protagonista, l'ennesima vicenda di cui è protagonista, è assolutamente una vicenda che lo pone in una situazione di aperta inopportunità. Se c'è altro non sta a noi verificarlo o giudicarlo, ci saranno sedi competenti, però quello che vogliamo sottolineare che un sottosegretario che ha una delega così importante non può fare diciamo così sottovalutazioni o errori di questo tipo, insomma. Beh, anche perché ci sembra incredibile, se lei legge l'articolo di oggi, i movimenti societari del sottosegretario sono legati ad alcune azioni legate appunto alla vicenda delle persone di cui le parlavo più sopra, per cui insomma che non fosse informato sembra abbastanza strano.
Stiamo parlando di una persona che non solo ha un ruolo importante nel governo come sottosegretario alla giustizia, ma ha un ruolo importante anche nel partito, dentro Fratelli d'Italia, di coordinamento e di influenza politica.
Assolutamente sì, è il responsabile nazionale della giustizia, è uno dei pezzi più importanti del Comitato per il Sì, per cui si sta battendo ed esprimendo da tempo. Noi crediamo che proprio per tutte queste ragioni sia importante che questa chiarezza venga fatta presto e venga fatta dalla Presidente del Consiglio, anche in vista del referendum di domenica prossima.
Ecco, qual è il nesso, ce lo spiega, con il referendum di domenica?
Ma guardi, noi siamo di fronte ad una riforma che non ha nulla a che fare con la giustizia, che non ha nulla a che fare con la separazione delle carriere dei magistrati, ma ha molto a che fare con l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. Qui noi abbiamo una Presidente del Consiglio che dice che bisogna porre fine all'intollerabile invadenza della magistratura e che c'è bisogno per governare di una magistratura collaborativa. Ci viene il dubbio che debba essere una magistratura che non osi mettere in discussione posizioni come quelle del suo sottosegretario oppure della sua ministra Santanchè. Ecco, noi non vorremmo arrivare a quella magistratura, abbiamo bisogno di una magistratura che continui a essere indipendente, autonoma e che eserciti l'obbligatorietà dell'azione penale di fronte a chiunque abbia.
Era Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del Partito Democratico, sulla incredibile vicenda del sottosegretario Del Mastro, che risultava socio in affari in una società con una persona condannata per mafia. E andiamo negli Stati Uniti, a proposito di vicende complesse che riguardano il potere, in questo caso quello di Donald Trump, il potere sovranista. Si è dimesso, è una notizia di due giorni fa, quindi ve l'abbiamo già data, come si dice, il capo del Centro per l'Antiterrorismo, il responsabile dell'antiterrorismo negli Stati Uniti, Joe Kent, in dissenso con la guerra in Iran. Attenzione, non su posizioni pacifiste, ma su posizioni isolazioniste, sovraniste di estrema destra, insomma il mondo MAGA, Make America Great Again. Abbiamo con noi Leonardo Bianchi, newsletter Complotti. Buonasera Leonardo.
Buonasera a tutti e a tutte.
Sì, poi Trump, lo sappiamo, l'ha liquidato, no? Con poche parole, gli ha dato del codardo, di uno che non conta niente, sostanzialmente un po' alla Trump, insomma, l'ha presa male. Però questo Joe Kent è un rappresentante dell'elettorato tradizionale di Trump. Questo segna una frattura o un caso isolato?
Ormai la frattura nella base MAGA, o meglio in una certa parte della base MAGA, quella più visibile, anche più vocale anche nel supporto a Trump, si sta frantumando, non da oggi ma direi già dallo giugno scorso, con il primo intervento militare in Iran, poi con il Venezuela e poi appunto adesso con il rapimento di Maduro. Scusa, rapimento perché l'ha detto anche un termine che ha usato anche Trump, e poi appunto con l'aggressione all'Iran. E chiaramente, appunto, come hai detto tu, c'è il primo punto politico, il primo punto politico di scontro è la promessa tradita dell'America First. Cioè Trump ha sempre, fin dall'inizio della sua discesa in campo, adottato una postura isolazionista, più a parole ovviamente che nei fatti, perché anche durante il primo mandato non aveva di certo disdegnato incursioni militari e bombardamenti quando serviva, ricordiamo ad esempio l'uccisione del generale Soleimani. Quindi già era abbastanza una premessa e una promessa fallace. Adesso questa spaccatura si è ampliata tantissimo, ha causato tra le varie cose l'uscita di una fedelissima come Marjorie Taylor Greene, e soprattutto sta portando alla ribalta la parte più radicale dell'estrema destra americana, che ha, diciamo, delle sovrapposizioni con il mondo MAGA, che sta sfruttando questo malcontento interno per scalare posizioni all'interno della destra americana.
Ma è una operazione potenzialmente fruttuosa questa, o è destinata, come dire, a condannarli di nuovo all'irrilevanza?
Allora, qui ovviamente non sono alla sfera di cristallo, ma il calcolo che si fanno, ad esempio, i Nick Fuentes è il più importante neonazista statunitense, che negli ultimi tempi è diventato una vera e propria star nel mondo ultra repubblicano e dell'estrema destra statunitense, sta facendo un calcolo abbastanza preciso, cioè nel 2028, anche se si vagheggia di terzi mandati incostituzionali, Trump non ci sarà più, e quindi già adesso all'interno dell'estrema destra americana c'è una corrente che si sta preparando un futuro post-trumpiano, e questo futuro post-trumpiano sarà la conseguenza del trumpismo stesso, e quindi sarà molto più a destra dello stesso trumpismo. La lettera di Kent, il punto non è soltanto il dissenso sulla mancata linea isolazionista sull'Iran, ma il vero punto è l'antisemitismo, perché Kent, che fa parte di quella che ha avuto un contatto, cioè che ha collaborato anche con Fuentes, è anzi, prima di tutto, un complottista antisemita come Fuentes, e nella lettera si dice il capo espiatorio evidente è Israele, cioè quindi che nell'estrema destra americana uguale significa ebrei.
L'accusa a Trump è quella di essersi fatto trascinare in guerra da Netanyahu, da Israele.
Sì, che sappiamo che ovviamente Netanyahu ha fatto pressioni, però Trump ha avuto una postura da falco sull'Iran già dagli anni Ottanta, e comunque lo stesso Trump e anche Rubio, eccetera, hanno detto che hanno smentito questa narrazione. Quindi da un lato si assolve paradossalmente Trump dicendo che è in balia degli eventi, che è quello che dice Kent, dall'altro si prepara un capo espiatorio, perché chiaramente anche all'interno del mondo MAGA si sa che questa guerra non sta andando bene, e mi pare ed è evidente a tutti, ed è probabilmente il segnale, potrebbe essere un segnale della fine anticipata di Trump, quantomeno a livello di consensi, e quindi si sta preparando una narrazione che è, da un lato assolve Trump, diciamo così, ma dall'altro prepara il terreno per quello che verrà dopo.
Preparano una sconfitta nel 28, o pensano di portare un altro candidato più radicale e di vincere di nuovo?
Pensano di portare un candidato più radicale, o comunque pensano di quello che dice Fuentes, soprattutto, anche Kent, Tucker Carlson, che è un ex conduttore di Fox News molto popolare, che è un po' il termometro dell'estrema destra statunitense, influencer ultra complottiste come Candace Owens, tutte queste persone hanno un'estrema visibilità in questo momento, o pensano di poter mettere una persona molto più radicale di Trump, o comunque sperano di portare il Partito Repubblicano su posizioni ancora più estreme, quindi vero isolazionismo, un antisemitismo non più cifrato ma esplicito, e quindi fondamentalmente una estrema destra dittatoriale, ecco, molto più del trumpismo. Questo è il progetto di lungo termine, neanche troppo lungo, perché mancano 2 anni alle presidenziali americane.
Certo, ci sono le elezioni di metà novembre, poi tra 2 anni il voto presidenziale. Grazie Leonardo, una buona serata.
Grazie a voi.
Leonardo Bianchi, ricordiamo la sua newsletter, se la volete leggere, si chiama Complotti, la pubblicità, le notizie di Popolare Network.
L'orizzonte delle
18:35. Rientriamo alle 18:38 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, potrebbe essere il titolo di questa pagina, com'è difficile avere giustizia. Il 29 aprile 2021 un lavoratore in un cantiere edile aveva 23 anni, moriva perché veniva travolto da un carico che stava su una gru, questo carico si era staccato, c'è stato un processo, oggi dei 6 imputati 3 sono stati assolti, sono le 3 figure apicali, diciamo, che erano imputate. In studio con me c'è Massimo Alberti. Buonasera Massimo.
Buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La vicenda è una vicenda che è diventata in qualche modo una vicenda simbolo anche per l'impegno della famiglia di Mattia Battistetti, che appunto aveva 23 anni quando il 29 aprile del 2001 è stato travolto da questo carico. C'è da fare una premessa prima di parlare di questa sentenza. È difficile, come dicevi tu, avere giustizia per chi muore sul lavoro, soprattutto nel penale. Le condanne sono rare, ci si arriva spesso dopo percorsi molto complessi perché le indagini sono difficili, perché è difficile dimostrare i nessi causali, la responsabilità in processi dove peraltro spesso la forza tra l'impresa e i familiari di un lavoratore è spesso impari e sono molto lunghi, spesso si arriva anche alla prescrizione come è successo in tanti casi. Non esiste un reato di omicidio sul lavoro, chiesto da molti esperti del settore, non esiste una procura nazionale. Ecco, fatto questo contesto, si arriva alla vicenda appunto di Mattia Battistetti. Nella sentenza di oggi, la sentenza di primo grado che arriva a 5 anni di distanza dalla sua morte, c'erano 6 imputati per i quali il pubblico ministero aveva chiesto complessivi 15 anni di carcere, e la sentenza di fatto ha un po' demolito le tesi dell'accusa, perché sono state, come dicevi, assolte le 3 figure apicali: il titolare della ditta per cui Mattia lavorava, il responsabile del cantiere e il titolare della ditta che aveva montato la gru. Sono stati invece condannati quelli che di fatto sono 3 lavoratori: il coordinatore della sicurezza nel cantiere, l'RLS, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della ditta, e un altro lavoratore che si trovava con Mattia sul ponteggio. tutte e tre ad un anno e mezzo. Sentenza che è messa così, quindi se ne dovranno ovviamente vedere le motivazioni, però ha lasciato molto perplessi gli avvocati, l'avvocata della famiglia, proprio per questa strana disparità nelle assoluzioni e condanne. Insomma, si assolvono le figure apicali e invece si condanna chi sta sotto, le figure minori. E ad accoglierla fuori c'erano, proprio perché, come dicevamo, è diventato un caso simbolo, tantissime persone, lavoratori e lavoratrici, sindacalisti provenienti un po' da tutta Italia, che hanno accolto al grido di vergogna, vergogna, giustizia, giustizia, questa sentenza.
Abbiamo al telefono la mamma del lavoratore morto, esatto. Monica Michilin Battistetti, buonasera.
Buonasera a voi e grazie per l'invito e per questa possibilità che mi avete dato.
Io spero di aver ricostruito un po' la vostra vicenda in termini sintetici e nella maniera corretta. È stato un processo molto complesso, sì. Ci sono state molte controversie che rientrano appunto in quelle difficoltà che dicevamo prima. Ovviamente la vostra delusione oggi è stata molto forte.
Sì, io sto portando avanti questa tragedia con la mia famiglia da 5 anni, come è stato detto prima, e oggi siamo entrati in aula con tanto dolore, però anche con la speranza che Mattia avesse giustizia, non solo giustizia ma anche rispetto e dignità, perché secondo me una sentenza del genere dovrebbe dare voce e dignità a chi voce purtroppo non ce l'ha più. È andata così, siamo molto delusi e adesso vedremo da farsi, non ci fermeremo, io l'ho giurato davanti alla bara di Mattia che a ogni costo gli farò giustizia, quindi...
Senta, parlando con la vostra avvocata, vi siete fatti
avvocato,
un'idea? Avvocato,
maschio,
mi perdoni.
Sì.
Ah, perché nell'intervista avevo visto una legale che parlava, pensavo fosse lei. Vi siete fatti un'idea del perché si possa essere arrivati a questo tipo di conclusioni?
No, infatti l'avvocato aspetta con ansia le motivazioni che il giudice rilascerà tra 90 giorni. Proprio per capire bene da dove è scaturita questa scelta, perché le dico, l'ingegnere che ci rappresenta aveva fatto un lavoro eccellente e aveva ben delineato quello che è successo. L'ingegnere del pubblico ministero aveva fatto altrettanto, una relazione molto precisa. Il pubblico ministero, come è stato detto poco fa, aveva deciso, aveva proposto le pene per tutti e 6 gli imputati. Non si è capita la decisione di oggi, però purtroppo non siamo nella testa del giudice. Io non ho neanche la competenza per poter dire cosa non è andata.
Nella vostra ricostruzione, come mai era caduto quel carico addosso a Mattia e un altro lavoratore che è rimasto ferito?
La ricostruzione è stata fatta perché la gru non era stata revisionata e quindi il bullone che sosteneva il carico era stato martellato dentro perché non entrava, perché non era nella sede giusta, e quindi era il minimo che potesse succedere. Senta. In aula mi è stato detto che per fortuna è morto solo Mattia, quindi...
E quindi siamo tutti contenti, insomma. Bene.
Sì,
no,
sì,
ma peraltro
sì,
a questo proposito,
bene.
Lei ha visto oggi i titolari dell'azienda, quelli che sono stati assolti?
No. C'era solo l'ingegnere, quello che è stato accusato. I titolari delle aziende non si sono mai presentati in udienza. C'è sempre stato solo questo ingegnere. E basta, insomma.
Vi ha detto qualcosa? Vi ha chiesto scusa?
No, assolutamente no. Non, guardi che noi, da quando è successa la disgrazia di mio figlio, non siamo stati mai avvicinati da nessuno, neanche dai titolari di Mattia, quindi... è ancora più triste la situazione, anche perché nonostante noi non avessimo mai voluto che Mattia facesse un lavoro del genere, perché lo reputavamo molto pericoloso, lui tra l'altro aveva fatto il liceo scientifico, poi non aveva più voluto continuare gli studi, però nonostante questo Mattia aveva amore per il suo lavoro, cioè lui faceva volentieri quello che faceva, non gli costava lavorare 14-15 ore al giorno, era felice.
Era orgoglioso quindi, anche di essere un operaio, leggendo
sì,
la storia,
sì, sì,
il
sì,
libro
sì,
che gli avete
sì.
dedicato.
Sì, le dico, non l'ho mai sentito una mattina, ci alzavamo alle 5 insieme per far colazione e poi lui alle 6 partiva, però una mattina che abbia detto mamma sono stanco, mamma niente, e tornava la sera fischiettando, nei giorni liberi che aveva o di ferie, andava in azienda, andava a lavare i camion gratuitamente, ma lo faceva perché a lui piaceva, capito? Nessuno lo costringeva.
Senta, e c'è quindi stata molta solidarietà nei vostri confronti, lo si è visto anche oggi. Lei l'anno
sì.
scorso era al primo maggio sul palco dei sindacati. Che cos'è che ha detto in quell'occasione davanti?
Ho detto, ho gridato come sempre la mia disperazione e che i grandi che ci comandano devono fare qualcosa perché queste morti sul lavoro devono cessare. Non è possibile che andare avanti così, non è possibile. Ci sono, oltre alle persone che non hanno più vita, ci sono famiglie distrutte come la nostra, perché io dico sempre non sono morti bianche, qui di bianco non c'è proprio nulla, c'è solo il nero, il mostro della disperazione, perché è dura ad andare avanti, ecco. Come mamma, ma penso che sia dura come moglie per chi perde il marito, sia dura come qualsiasi persona, insomma, che perde la vita sul luogo di lavoro, perché si va a lavorare per tornare a casa, non per morire per la negligenza o perché ormai il dio denaro pervasa su tutti.
Ecco, vale la pena anche ricordare, prima di salutarla, Monica Michelin, che voi, come tanti altri familiari di vittime del lavoro con cui siete in contatto, avete fondato un'associazione, insomma cercate di sensibilizzare le persone, di portare avanti questa difficile battaglia per cercare di far finire questa strage sul lavoro, e
certo.
naturalmente di questo ve ne è dato atto e merito per il coraggio con cui lo fate. La ringrazio davvero.
Grazie a voi e buon lavoro. Grazie.
Grazie Monica Michelin Battistetti, grazie Massimo Alberti.
A voi.
Per questo ingresso qui all'Orizzonte, ti sentiamo naturalmente nel giornale radio. Studio invece adesso Roberto Mangioni. Roberto, perché parliamo di una cosa che è successa a Milano, fermi di una serie di persone accusate degli scontri che c'erano stati in stazione centrale alla fine di un corteo per la Palestina. È passato, era inverno, che mese era? Non mi ricordo.
22 settembre, prima dell'inverno, 6 mesi.
Era autunno ancora. Li fermano oggi, tu in studio invece al telefono l'avvocato di alcuni di loro, Mirko Mazzali. Buonasera avvocato.
Buonasera a voi.
Sì, 17 attivisti milanesi di quel movimento di solidarietà con la Palestina che appunto erano scesi in piazza il 22 settembre scorso, era la giornata dello sciopero generale indetto dal sindacato di base USB alla fine di un corteo molto numeroso, 50.000 persone. Un gruppo di manifestanti cercò di entrare nella stazione centrale, così come stava avvenendo anche in altre città italiane, dove nel corso delle azioni simboliche in tangenziali o in altre stazioni. A Milano alla polizia venne dato l'ordine di non far passare nessuno. La reazione, diciamo, ai primi tentativi di entrare fu molto violenta, la raccontammo anche in diretta, tra l'altro, una diretta di 2 ore e mezza e oltre, perché poi quello che successe fu molto particolare, una rivolta che andò avanti sostanzialmente fino al tardo pomeriggio. Come dicevo, 17 attivisti verso i quali sono state chieste delle misure cautelari, per 6 manifestanti sono scattate queste misure cautelari che non sono detentive, ci sono l'obbligo di firma, l'obbligo di non uscire di casa dalle ore notturne, di lavorare nel comune di residenza. Per altri 8 invece deciderà il GIP dopo gli interrogatori, 4 di loro rischiano gli arresti domiciliari. Al telefono con noi, appunto, come dicevi, c'è Mirko Mazzali, che è avvocato di alcuni di questi attivisti, di questi manifestanti. Mazzali, innanzitutto le volevo chiedere che cosa ci dice questa ordinanza? C'è qualcosa, insomma, di particolare da dire rispetto a quanto scrivono PM Procure GIP?
Beh, uno, una roba, una chicca, per cui hanno l'obbligo di firma 2 volte al giorno quando c'è una manifestazione, rendendo, come dire, difficile anche a volere adempiere a tale prescrizione, perché, come dire, tutto non si capisce cosa si intende per manifestazione, e 2, si ha l'obbligo, non so, si impone l'obbligo agli indagati di conoscere tutte le manifestazioni che sono a Milano. Che
e come funzionerà? Cioè, chi dirà qual è la manifestazione?
Infatti lì è un oggetto, adesso chiederemo al GIP evidentemente di chiarire questo fatto, ma poi che tipo di manifestazione, perché se c'è la manifestazione, non so, di Calenda per qualsiasi cosa, non è che loro devono andare a fermare 2 volte, cioè adesso alcune manifestazioni, e quindi questa è la chicca un po' così. La roba un po' al di là della tempistica che avete già fatto rilevare, la roba che in tutto quello che è avvenuto quel giorno, per il momento hanno puntato, tra virgolette, su uno degli episodi probabilmente, come dire, meno rilevanti, cioè quell'episodio, per chi si ricorda il video, è avvenuto sulla scala mobile,
sì,
come dire, ecco. Mentre tutto il resto...
Sì, praticamente, ecco, lo ricordo io che insomma, l'avevamo anche visto in diretta, fu tra l'altro anche un momento piuttosto pericoloso anche per i manifestanti, perché
certo,
in questo tentativo di entrare da 2 scale mobili i manifestanti stavano salendo in alto, come appunto fa una scala mobile, dietro la folla spingeva e sopra la polizia manganellava, con rischio anche di appunto poter cadere e rimanere schiacciati nella calca, perché le scale mobili ovviamente continuano il loro percorso verso l'alto e lì c'era la polizia che manganellava.
Detto questo, è chiaro che le misure cautelari, soprattutto per esempio quelle notturne, non c'entrano niente con le esigenze cautelari che dovrebbero impedire la reiterazione del reato, perché nessuna manifestazione si svolge di notte, hanno solo un monito, no? Un'anticipazione di pena, un monito, e violano il diritto di manifestare, perché è un po' questo quello che viene scritto nel provvedimento, si vuole impedire a questi manifestanti, per quell'episodio, di manifestare per un lungo periodo di tempo. Anche questa volta qui le esigenze cautelari non sono quelle previste dal codice, sono, come ripeto, un avvertimento. Attenzione che se fate questo vi succede questo, e come dire, sono completamente scollegate rispetto a quelle che sono le funzioni.
Ma c'entrano i decreti sicurezza?
C'entrano dal punto di vista dell'aumento delle pene, sicuramente per la resistenza aggravata commessa nei confronti della polizia, e c'entrano in qualche misura, se mi viene consentito, dal punto di vista culturale, no? Come dire, il punire più severamente il manifestante che manifesta in questa maniera, in qualche misura determina poi una richiesta di esigenze cautelari che magari in un altro contesto non ci sarebbe stata. Poi non aiuta sicuramente in qualche misura le dichiarazioni della Meloni, che ha fatto pochi giorni fa, dicendo che non stavano procedendo le indagini nei confronti dei manifestanti, non sapendo che per gli arrestati minorenni e maggiorenni è finito quasi il processo, nel senso che stanno facendo la messa alla prova, come dire, creano un clima che sicuramente non agevola, ecco, usando un eufemismo.
Grazie, avvocato Mirko Mazzali, buon lavoro.
Arrivederci.
Una buona serata Mirko Mazzali, e come mi dicevi fuori onda, sì, in realtà chi ci ascolta ancora non lo sa, a meno che non abbia ascoltato la trasmissione precedente, andiamo invece sempre a Milano di nuovo da Alessandro Braga, l'anniversario dell'assassinio di Fausto Iaio, e ormai sono passati 48 anni.
Via Mancinelli, Alessandro.
Buonasera Luigi, buonasera Roberto, eccoci qui da Via Mancinelli, una Via Mancinelli piena di gente, come capita, devo dire, tutti gli anni in questa giornata, in questo anniversario dell'uccisione di Fausto e Iaio, che furono uccisi proprio qui due giovani militanti del Leoncavallo. Anni e anni di indagini che sono state riaperte, adesso prorogate proprio pochi giorni fa, l'annuncio della proroga delle indagini che continueranno per capire chi li ha uccisi, anche se in realtà la matrice neofascista è uscita fin da subito. Qui amici e familiari di Fausto Iaio ogni anno si ritrovano, ci sono le mamme del Leoncavallo ovviamente, si mischiano questioni di ieri e di oggi, sia dal palco sia tra le persone che sono qui a ricordare quell'uccisione. Qui io sono proprio in fianco al camioncino palco, dove, dicevo, si alternano degli interventi in parola, interventi politici, a musica dal palco. Molti stanno aspettando gli assalti frontali che in qualche modo chiuderanno questa giornata. Prima Alessio Lega, la Malalecia, altri gruppi che sono venuti qui a suonare, e dicevo, gli interventi dalle mamme del Leoncavallo agli anarchici del Ponte della Ghisolfa, sono tante le realtà alternative milanesi che si ritrovano qua, e dicevo, ieri che si mischia all'oggi, la questione del futuro del Leoncavallo è un altro dei temi che è stato toccato ovviamente dopo lo sgombro delle Vattò, e il punto di domanda su cosa succederà in futuro allo storico centro sociale, ma anche questione di cronaca delle ultime ore, ne avete parlato proprio poco fa con l'avvocato Mirko Mazzali, non gli arresti, insomma, però le misure cautelari nei confronti delle persone che hanno manifestato il 22 settembre davanti alla stazione centrale. Qui si continuerà, dicono, fino a circa le 21, in questo clima appunto che dicevo mischia musica, politica e ieri e l'oggi come ragionamenti e discorsi.
Grazie, ma Alessandro voi. Braga da Via Mancinelli Milano, grazie anche Roberto Maggioni, con te naturalmente alle 19.45 Metro Regione, adesso tra pochissimo dopo la pubblicità, esteri questa sera a cura di Sciocchi Senussi. Buon ascolto.